Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran oggi si ricorda il martirio dell'Ayatollah Beheshti. Barjom, colloqui sul nucleare si spostano in un paese nel Golfo Persico. Diritti umani, l'Iran denuncia il terrorismo economico degli Stati Uniti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soel dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi è martedì 28 giugno 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento e dopodiché uno speciale dedicato a Sardasht, bombardamento chimico da parte del allora regime iracheno di Saddam Hussein contro la Repubblica Islamica. La cronaca della tragedia di Sardasht, quando Saddam utilizzò le bombe chimiche che erano fornite proprio al dittatore iracheno dalle potenze occidentali per danneggiare il neogoverno della Repubblica Islamica dell'Iran. Un crimine che passò sotto il silenzio della, per così dire, comunità internazionale. Per ricevere e per ascoltare le programmazioni di Radio Italia in file audio basta andare sul nostro sito parsode.com/it. Per chi vuole scriverci, ecco il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Oggi il 28 giugno si celebra l'anniversario del martirio dell'Ayatollah Mohammad Beheshti, allora capo della magistratura, e 72 persone tra membri del partito Jumhuriyeh Islami, Repubblica Islamica, ed esponenti dell'allora governo iraniano. L'attentato ebbe luogo nel 1981, poi è stato rivendicato dai terroristi munafirin ipocriti. I mercenari munafirin godono anche oggi l'appoggio dei paesi occidentali, in primis gli Stati Uniti, e operano liberamente in paesi come Italia e Francia, che i falsi difensori dei diritti umani, coloro che si considerano i paladini della guerra al terrorismo. I munafirin, oltre ad aver combattuto a fianco di Saddam Hussein durante gli 8 anni della guerra imposta dall'Iraq all'Iran, hanno anche compiuto numerosi attentati in Iran. Dal 1979 fino ad oggi le attività terroristiche dei munafirin hanno causato l'uccisione di oltre 17.000 persone tra le autorità e la gente comune in Iran. L'Iran ha confermato che il prossimo round di negoziati per rilanciare il Barjom, attualmente in fase di stallo, sarà ospitato da un paese del Golfo Persico. Ad annunciarlo il portavoce agli esteri della Repubblica Islamica Said Khatibzadeh. Questo dopo che alcune agenzie come Al Jazeera e Nur News hanno detto che ad ospitare la prossima tornata dei colloqui sul nucleare iraniano del 2015 sarà la città di Doha in Qatar. Inshallah, a Dio piacendo, uno dei paesi del Golfo Persico sarà l'ospite. L'incontro si svolgerà la prossima settimana, ha detto Khatibzadeh ai giornalisti. Poco dopo, il consigliere del team per il nucleare iraniano, Mohammad Marandi, ha precisato che l'Iran ha già scelto Doha per ospitare le prossime trattative sulle questioni rimanenti e sul ripristino del piano d'azione congiunta globale Barjo. Il Qatar è nostro amico, ma tenere colloqui non significa ripristinare l'accordo sul nucleare, perché la Repubblica Islamica insiste sulla revoca delle sanzioni e delle garanzie accettabili e gli Stati Uniti non hanno ancora preso le decisioni necessarie, ha aggiunto ancora l'esponente iraniano. La Repubblica Islamica ha elencato numerose violazioni da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda diritti umani in un rapporto annuale. Comprese queste violazioni, il ricorso al terrorismo economico, descrivendo il regime americano come il più grande violatore dei diritti umani. In una dichiarazione in occasione del American Human Rights Review, proprio che dal 27 giugno durerà fino a 3 luglio, il Ministero degli Esteri iraniano ha denunciato l'approccio politico, l'uso di doppio standard per quanto riguarda la difesa dei diritti umani da parte degli Stati Uniti. La Repubblica Islamica, si legge nella nota, unilateralismo degli Stati Uniti e l'approccio di doppio standard del regime americano per quanto riguarda la questione dei diritti umani e utilizzare l'arma del embargo economico sono tra le più esemplari prove della violazione dei diritti umani da parte degli Stati Uniti. Cambiamo pagina. Gli Stati Uniti invieranno a Kiev missili antiaereo a medio e lungo raggio, lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dalle fonti presenti al G7 in Germania. La decisione americana potrebbe cambiare le sorti della guerra, così hanno voluto insinuare le fonti vicine proprio alla delegazione americana, e finora questa decisione era stata frenata dal rischio di una recrudescenza. Il presidente Joe Biden ha chiarito che il suo paese intende trasferire sistemi missilistici e munizioni più avanzati all'Ucraina. Kiev ha richiesto a Washington sistemi missilistici antiaerei NASAMS. 42 persone sono state trovate morte, 16 ferite all'interno di un camion a San Antonio in Texas, lo riportano media americani citando alcune fonti secondo le quali le vittime sembrerebbero essere degli immigrati illegali. Le indagini sono in corso, le oltre 40 vittime, sempre secondo le fonti, erano migranti che avevano attraversato illegalmente il confine fra Messico e Stati Uniti. Secondo quanto riferito da alcune fonti alla stampa americana, si tratta del peggior incidente riguardante i migranti degli ultimi anni. Intanto il governatore del Texas, Greg Abbott, ha attaccato il presidente americano Joe Biden per la strage dei migranti appunto a San Antonio. Queste morti sono di Biden, sono il risultato delle politiche mortali dei confini aperti e mostrano le conseguenze del suo rifiuto di attuare la legge, ha tweetato Abbott, aprendo un nuovo fronte di scontro con il presidente americano dopo le armi e anche la questione dell'aborto. Una fuga di gas tossico nel porto giordano di Aqaba ha provocato almeno 10 morti e oltre 250 feriti trasportati in ospedale con sintomi di Asfissia. Una squadra di specialisti in materia di proprio materiali pericolosi della protezione civile della Giordania sta cercando di contenere la perdita causata dall'esplosione di un container contenente una sostanza gassosa tossica. Lo riferisce l'Agenzia per la sicurezza generale della Giordania senza rivelare di che tipo di gas. Secondo i media locali si trattava di gas cloro. L'incidente è stato interamente filmato dalle telecamere di sicurezza del porto e le immagini trasmesse dalla TV giordana. Il video mostra il container mentre viene caricato su una nave, all'improvviso si stacca dalle catene della gru e cade sul ponte facendo levare in aria un'enorme nube di colore giallo intenso che investe il personale al lavoro. Decine di migranti rimasti uccisi al confine tra il Marocco e la Spagna nel corso di un caotico tentativo di entrare in massa nell'enclave iberica di Melilla. Per ora il bilancio dei morti, secondo quanto denuncia la nota attivista spagnola Helena Maleno, portavoce di Caminando Fronteras, è di 73 persone che sono rimaste uccise nella calca. E si contano a decine anche i feriti, sia tra le persone che facevano parte del gruppo, sia tra gli agenti che su entrambi i lati della frontiera, marcata da una lunga barriera, hanno cercato di sbarrare loro la strada. Immagini diffuse da attivisti e media mostrano scene che fanno impressione, in particolare diversi video che immortalano persone ammassate per terra sotto la sorveglianza di guardie marocchine, alcune inermi e forse già cadaveri. Alcuni morti, decine di contusi e feriti, e questo è il primo bilancio dell'incidente ferroviario causato dal deragliamento del treno Amtrak in Missouri. A riferirlo sono i media locali. Secondo quanto riscontruito, il treno è deragliato dopo aver colpito un autocarro con cassone ribaltabile che trasportava rifiuti a Mindon. Sarebbero 8 i vagoni dragliati. Il treno era in viaggio da Los Angeles a Chicago con 243 passeggeri a bordo al momento dell'incidente. Mendon si trova a circa 100 miglia a nord-est di Kansas City. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti, la rete di spie e comando in Ucraina. Dietro alle, per così dire, rivelazioni della stampa ufficiale occidentale sulle attività più o meno clandestine di governi e servizi di intelligence, ci sono quasi sempre obiettivi molto diversi da quello di informare il lettore medio. Ciò è tanto più vero nel pieno di una guerra totalmente evitabile che sta provocando pesanti conseguenze economiche per i paesi occidentali. Un'agenda non immediatamente riconoscibile si può travedere anche nell'articolo pubblicato qualche giorno fa dal New York Times circa il ruolo della CIA e delle forze speciali americane a sostegno di Kiev. Solo l'ultimo di una serie di avvertimenti sulle implicazioni preoccupanti di un'intensificazione del coinvolgimento americano nel conflitto russo-ucraino. Il Times racconta di una rete di spie comando, non solo americani impegnati sul campo in Ucraina per assicurare al regime di Kiev il trasferimento delle armi deciso dal governo, ma anche informazioni di intelligence utili a contrastare l'avanzata russa e l'addestramento di uomini per l'uso degli equipaggiamenti che arrivano da Occidente. Dopo l'inizio delle operazioni militari russe a febbraio, gli Stati Uniti avrebbero ritirato i 150 istruttori militari per così dire, che avevano inviato in Ucraina mentre sono rimasti quelli di altri paesi come Canada, Francia, Inghilterra e Lituania. Dentro i confini ucraini restano con ogni probabilità sia uomini del Pentagono sia della CIA. Secondo il Times, però, i piani di addestramento accelerato dei militari ucraini avvengono soprattutto in Germania grazie al lavoro di una cellula composta da ufficiali che ha una struttura simile a quella creata per l'Afghanistan. Il riferimento alla guerra lunga 2 decenni ha qualcosa di involontariamente autoironico, visto il livello di successo, per così dire, ottenuto contro i talebani, che era una sconfitta più che un successo. È infatti molto difficile credere all'efficacia dei progetti americani di fronte alla macchina da guerra del Cremlino. Al di là dei risultati che l'assistenza americana riuscirà a produrre per Kiev, il pezzo del New York Times rappresenta la conferma della presenza di americani sul terreno in Ucraina, smentendo completamente le rassicurazioni delle scorse settimane circa il non coinvolgimento diretto di Washington e di altri paesi europei nella guerra contro la Russia. Ciò implica anche la probabile responsabilità americana per bombardamenti ucraini delle ultime settimane contro obiettivi civili a Donetsk e in altre località delle due autoproclamate repubbliche del Donbass, quasi mai citati dalla stampa mainstream. I fatti riportati dal Times, come appena accennato, sollevano anche parecchi interrogativi in merito al valore oggettivo dell'appoggio degli Stati Uniti e della NATO, poiché un programma così capillare, oltretutto iniziato nel 2014, non ha finora impedito la distruzione sistematica delle potenzialità militari ucraine da parte di Mosca.
Il bombardamento di Sardasht. Il 28 e 29 giugno del 1987, il regime criminale di Saddam Hussein, che dal 1980 aveva avviato un'aggressione contro l'Iran, bombardò con le bombe chimiche la cittadina di frontiera iraniana di Sardasht. Saddam Hussein, che dal 1980 aveva iniziato una crudele aggressione contro gli iraniani, che avevano resistito in quella che venne detta la sacra difesa, decise di colpire con i gas velenosi i quattro punti di popolati della cittadina di Sardasht, provocando immediatamente 110 morti e causando diverse migliaia di feriti. Il bombardamento chimico di Sardasht si tenne nel pieno silenzio dei difensori occidentali dei crimini di guerra e diritti umani, e ancora oggi le vittime inermi di questa tragedia non hanno avuto nemmeno il riconoscimento che meritano, ossia quella di essere state uccise ingiustamente con armi chimiche. Ancora più criminale del bombardamento fu il comportamento della diplomazia statunitense. L'Iran propose al Consiglio di sicurezza dell'ONU una risoluzione di condanna contro Saddam Hussein, alla quale però gli Stati Uniti opposero il veto. Insomma, le leggi internazionali che vietano l'uso di armi di distruzione di massa e quelle chimiche e batteriologiche venivano violate con l'appoggio diretto degli Stati Uniti. C'era una ragione di fondo in tutto ciò. La condanna contro Saddam avrebbe infatti aperto la strada alla condanna delle società che avevano armato di armi chimiche il folle satrapo di Baghdad. La totalità di queste compagnie erano europee e americane. Più esattamente, i documenti ottenuti dimostrano che Germania, Olanda, Francia, Belgio e Stati Uniti avevano venduto all'Iraq di allora le armi chimiche utilizzate nella strage di Sardasht. La storia ci ha dimostrato che Saddam non era nessuno senza l'appoggio straniero. Oggi, pertanto, è chiaro che i responsabili del bombardamento chimico contro la città iraniana di Sardasht erano proprio le nazioni europee e gli Stati Uniti che lo avevano dotato di queste armi orribili, sapendo dell'aggressione in corso ai danni dell'Iran. La rete TV americana ABC, l'11 settembre del 1990, nel documentario intitolato «Una linea sulla sabbia», spiegò tutto il programma di produzione di armi chimiche di Saddam, organizzato in una base a Samarra e gestito dalla Germania occidentale e dagli Stati Uniti. L'uso delle armi chimiche da parte di Saddam Hussein, persino contro gli stessi iracheni, ha avuto delle conseguenze terribili. L'Independent ha scritto che i bombardamenti chimici hanno aumentato di 4 volte i casi di cancro tra gli adulti iracheni, incrementando invece di 12 volte i casi di cancro tra i bambini iracheni sotto ai 14 anni. Nel 1988, infatti, Saddam colpì la località curda irachena di Halabja, uccidendo circa 5.000 persone nel giro di pochi minuti. Fu proprio contro l'Iran che venne usato per la prima volta il tremendo gas Tabun. Il gas Tabun è un agente chimico scoperto dal dottor Gerhard Schrader nel 1937. In condizioni standard si trova allo stato liquido, è volatile, inodore e incolore. A causa di queste sue caratteristiche è molto difficile da individuare senza adeguati strumenti. Essendo molto semplice da produrre in gran quantità, il folle Saddam iniziò il suo programma di militarizzazione chimica diretto dalla Germania e dagli Stati Uniti con lo sviluppo di arsenali chimici con il Tabun. Più avanti, i sostenitori occidentali di Saddam lo munirono di gas ancora più micidiali. Ed il sarin e anche l'iprite, conosciuto come gas mostarda. Gli Stati Uniti munirono il regime di Saddam di queste armi orribili, in modo che lui, con la sua ferocia, ottenesse una vittoria nella guerra per procura contro l'Iran. Saddam, nel 1988, fu costretto ad accettare miseramente il ritiro e fece la fine umiliante che tutti conosciamo, tradito dai suoi stessi padroni americani che lo buttarono via quando non gli serviva più. Secondo una stima fatta da Abbas Ali Khatkhodai, docente di diritto internazionale dell'Università di Teheran e giurista di spicco del Consiglio dei Guardiani iraniano, Saddam colpì per ben 378 volte le località iraniane di Baneh, Marivan, Sardasht, Piranshahr e Somar con le bombe e i gas chimici e lo stesso fece con le località irachene di Halabja, Fav e le isole di Majnun. Le stime parlano di 50.000 morti e feriti, martiri secondo il pensiero islamico, provocati dalla sua furia assassina. Tutti questi crimini vennero compiuti, come abbiamo visto, con il sostegno degli Stati Uniti, che arrivò ad usare anche il potere di veto per sostenere Saddam. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.